Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but truck school love. Give me a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
Mercoledì 24 di marzo, buongiorno ascoltatori. Eccoci qua, il Demone del Tardi alle 8 e 6 minuti, quasi 7 sempre, sulle frequenze di Radio Popolare. Vinciamo il sonno, vinciamo le fatiche, vinciamo lo scoramento di periodo e cominciamo subito con la simpatica rubrica La Sai l'Ultima sulla sanità lombarda, che oggi fa tappa a Codogno, dove circa 100 anziani over 80 sono stati convocati per il vaccino al Palazzetto dello Sport, dove ha sede il centro vaccinale, che però era chiuso. Scherzone, amici ottantenni, ma dai, almeno avete fatto un po' di moto all'aria aperta, perché ricordatevi che una bella camminata aiuta a rimanere giovani. Credo sia la campagna fitness della regione Lombardia per convincere gli anziani a fare finalmente un po' di movimento. Meno male che c'è qualcuno che ci pensa. Oggi, come avete sentito, la Moratti rivendica il modello vincente della sanità lombarda in un'intervista su Repubblica, che vi ha già letto, sarà milanese. Ma ieri ha parlato Bertolaso, che, come immagino sappiate, ha detto: siamo andati su Marte ma non riusciamo a gestire le prenotazioni via SMS. Ora tutti si sono concentrati sulla seconda parte della frase: non riusciamo a gestire le prenotazioni via SMS. Ma attenzione, perché quella importante era la prima parte della frase, ovvero siamo andati su Marte, perché forse vi è sfuggito, ma Bertolaso su Marte ci è andato davvero. Bertolaso su Marte c'è andato, e come, e prima di Perseverance. è partito tempo fa, lanciato da una super catapulta padana. E allora c'era vita su Marte, c'era una civiltà pragmatica e operosa, era la Germania del sistema solare Marte. Poi all'improvviso è arrivata un'epidemia di Sgrambats, che è una rara forma di influenza marziana che non riuscivano proprio a fronteggiare, e allora hanno guardato nel universo con il loro super cannocchiale per cercare qualcuno che li potesse aiutare, magari il migliore, finché il super cannocchiale l'hanno puntato sulla Terra, e hanno trovato il migliore, proprio lui, Guido Bertolaso. E quindi è partito, e quando è atterrato sul suolo marziano ha preso in mano la situazione e in 448 ha annunciato la costruzione di un ospedale in fiera marziano, ha promesso che tutti i marziani sarebbero stati vaccinati entro 15 giorni. Poi però, mannaggia, c'è stato un casino col sistema di prenotazione del vaccino, con i marziani che venivano prenotati su Nettuno, su Giove, addirittura ai margini della Via Lattea. Insomma, le cose sono andate storte. Bert è tornato sulla Terra e sul pianeta rosso è rimasta solamente polvere e desolazione, ma ahimè più nessuna traccia di vita. Una storia triste, ma siamo certi che qui da noi saprà fare meglio, anzi lo farà sicuramente, e lo farà anche a breve. E però noi continuiamo e dobbiamo continuare a guardare allo spazio con fiducia, perché c'è una notizia incredibile che arriva proprio oggi e che è stata relegata solamente a margine delle prime pagine dei giornali. E allora la notizia ve la do io, perché pensate, a portare l'Italia nello spazio sarà Bruno Tabacci, proprio così, Tabacci, il nostro Neil Armstrong. Vi leggo la notizia: la delega alle politiche dello spazio è stata assegnata a Bruno Tabacci, presidente del Centro Democratico. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha scelto di essere affiancato proprio da lui nella direzione della politica dello spazio, un settore in cui l'Italia ha raddoppiato l'impegno finanziario. Pensate che tra i fondi del Next Generation EU circa 10 miliardi dovranno essere investiti proprio in difesa e strategie aerospaziali. Sarà quindi compito di Tabacci di individuare i progetti da finanziare. Che meraviglia! L'orizzonte dello spazio guidati da Tabacci è una cosa che veramente mi galvanizza, così come mi galvanizza in generale quando si riesce a guardare al futuro. E pensate che a guardare al futuro in questo paese non è solo Tabacci, ma è anche lui, ancora una volta lui, Clemente Mastella, che era ritornato al centro della scena ai tempi della caccia ai responsabili. Adesso sembrava tornato nell'ombra beneventana, e invece no, perché proprio Mastella guarda al futuro e lancia la prima app elettorale italiana, che si chiama Clemente. Minchia, signor Clemente, chiama Clemente e Clemente risponderà. Ecco, come ne scrive il Corriere della Sera, non al telefono, però ora c'è l'app, anzi ci sarà a breve un'app che si chiamerà proprio così, Chiama Clemente, e che consentirà a chiunque di porre domande, chiedere spiegazioni, avanzare suggerimenti, criticare. Un modo nuovo di fare campagna elettorale, lanciato, come è facile intuire dal nome dell'applicazione, penso un po', proprio dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, che alle prossime amministrative si candiderà per il secondo mandato. Una scelta nel segno dell'innovazione più spinta, ricorrendo addirittura, pazzesco, all'intelligenza artificiale. Pensate un po', Mastella che ricorre all'intelligenza artificiale e spiega l'app, potrà interagire su qualsiasi argomento. Se mi chiederanno che cosa è stato fatto, che so, per i trasporti o le strade della città, spiegherò quello che ho fatto in questi anni. Ammazza, ci vuole l'intelligenza artificiale. Ma allo stesso modo, se mi sarà chiesto perché determinate cose non sono state fatte, darò spiegazioni in quel senso, cioè praticamente un'intervista, un'iniziativa, dice Mastella, rivolta agli elettori più giovani. Immagino il fermento in questo momento tra i giovani e il passaparola che corre sui social. Hai sentito? C'è Chiama Clemente, la nuova app per votare a Benevento. Ma visto che stiamo parlando di app, fermatevi un secondo e provate a guardare non al futuro ma al passato. Ma ve la ricordate Immuni? c'è stato un tempo, e forse dimenticato, in cui c'era Immuni, che sembrava il futuro, sembrava la salvezza, era più o meno metà aprile dell'anno scorso. Immuni, che poi sarebbe stata disponibile verso i primi di giugno, dopo una gestazione lenta e difficile, accompagnata da un sacco di controversie sull'efficacia, dalle polemiche sulla violazione della privacy con Salvini, per esempio, tra gli altri, che diceva io mai la scaricherò perché non metterò i miei dati in mano a nessuno. Per un lungo periodo Immuni è stata al centro della nostra prospettiva e anche al centro del dibattito pubblico. Parlava di Immuni un minuto sì e l'altro pure, si litigava di Immuni, tutto sembrava concentrato su Immuni, e poi improvvisamente di Immuni non si è saputo più nulla. Ma intanto torniamo lì a quel magic moment in cui appunto Immuni venne lanciata.
L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Scarica Immuni. Aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.
Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia, il tuo paese. Questo era il claim scelto dalla campagna governativa, e poi c'era la politica che spiegava Immuni e che invitava gli italiani ad utilizzarla. Per esempio, si cimentò nella spiegazione di Immuni uno dei pezzi più grossi del governo, niente di meno che il ministro degli esteri Di Maio, che Immuni la spiegò così.
È un'app che non è obbligatoria ed è un'app che non prevede restrizioni per chi non la usa. Serve a permettere ad un cittadino di avere una segnalazione nel caso in cui stia per entrare a contatto con un positivo.
Ecco, Di Maio la spiegava in questo modo: serve a scoprire se stai per entrare in contatto con un positivo, praticamente la precrimine di Minority Report, questa fantascienza vera, peccato che non abbia funzionato. Più o meno eravamo dalle parti di Gallera che spiegava l'RT, ma comunque sta di fatto che Immuni poi è diventata solamente un pezzo del racconto, un grande esempio delle difficoltà della politica nel mettere a fuoco gli strumenti di contenimento del contagio, e di fatto una specie di barattolo di memoria da mettere sullo scaffale, perché è notizia di questi giorni che i download di Immuni sono scesi a livelli irrisori. Era facile comprenderlo perché di Immuni non se ne parla proprio più, e allora Wired racconta che siamo arrivati al dato più basso giovedì 18 marzo, 452 download totali. Ricorderete che ai tempi della campagna si diceva Immuni funziona se il 70% delle persone lo scaricherà. Immuni è sparita completamente, non solo dai download e ancor di più dagli utenti realmente attivi che l'hanno scaricata, ma è uscita anche completamente dalla prima linea della strategia per contenere il Covid-19 e anche dalla prima linea della comunicazione. Racconta Wired che l'app non viene più nominata nella comunicazione ufficiale, se ne intravede a fatica il logo tra le raccomandazioni appiccicate a una delle scrivanie del Ministero della Salute che vengono usate per le conferenze stampa, e quindi insomma sic transit gloria Immuni. E allora la comunicazione sul coronavirus, sulla pandemia e anche sui vaccini finisce spesso e volentieri per andare un po' per conto suo, presa in mano dal primo che capita. E attenzione, perché oggi, a proposito, il premio Dan Brown per la comunicazione sul coronavirus e sui vaccini, nonché la candidatura a minchiata colossale dell'anno sul tema dei vaccini, va a un parroco di Cesena che i vaccini li ha raccontati così. Se non sono già in DAD, mettete a letto i bambini perché è veramente roba splatter.
Ho come dicevano gli antichi, mors tua vita mea, la tua morte è la mia salute. Vedi, per esempio, la fabbricazione, a onor del vero, non solo del vaccino anti-Covid, ma anche di tanti altri vaccini che abbiamo fatto fino adesso. Come voi sapete, la sperimentazione e l'uso dei vaccini, cioè gli ingredienti del vaccino, sono tirati fuori da parti organiche di feti vivi abortiti. Feti vivi abortiti. Che vuol dire che esistono delle aziende, non delle cosche mafiose, delle aziende statali oppure private, che pagano delle donne povere per lasciarsi ingravidare al quarto o quinto mese, gli viene asportato il feto, che deve essere vivo, perché al feto vivo vengono tolti fegato, cuore, polmoni, gli organi che sono ancora vivi, perché non si può utilizzare un corpo morto per fare delle cose vive. E così vengono ceduti, venduti a un'azienda che sperimenta e produce vaccini, tra i quali anche quello che conosciamo, per esempio l'AstraZeneca, che è fatto a base di questi. Non lo tengono neanche nascosto, perché tanto le medicine sono, te lo devono dire, te lo dicono, tanto se è necessario lo facciamo.
E dunque immagino avrete colto le ragioni per cui il premio Dan Brown è andato al parroco Cesenate, che ha preso anche, come dicevo, la candidatura amichiata colossale dell'anno sul tema dei vaccini, ricevendo peraltro anche un semplicissimo rimbrotto da parte della Chiesa, un'interpretazione. È un surreale racconto del parascientifico di come vengono prodotti i vaccini, che fa sembrare quasi Don Livio Fanzaga di Radio Maria, un moderato. Ma abbandoniamo tutto ciò, visto che sta arrivando il 25 aprile, parliamo magari un po' di resistenza. E oggi il materiale resistente ce lo offre. Perché computer fai quello che non devi fare? Ce lo offre, stavo dicendo, niente proprio di meno che il... come dire, non mi viene più, vabbè, insomma, ce l'offre Andrea Marcucci, il capogruppo dei senatori del PD al Senato, e alla faccia del materiale resistente. Marcucci, che al motto di resistere, ha eretto un'inespugnabile linea Maginot per respingere il blitzkrieg di Enrico Letta, che lo voleva sostituire con una donna alla guida dei senatori del Partito Democratico. Insomma, la classica guerra lampo che si trasformata in guerra di trincea, con Marcucci che si fa forte del sostegno dei senatori Dem, che appartengono a base riformista, la corrente Lotti-Guerini nettamente maggioritaria nella rappresentanza PD a Palazzo Madama. Ma visto che Marcucci è tornato agli onori della cronaca politica, per i più distratti, chi è Andrea Marcucci? Bene, si dice che sia a capo della cellula dormiente dei renziani nel PD, che Renzi, il giorno in cui fondò Italia Viva, lasciò davanti al portone del Nazareno un cavallo di legno in cui era nascosto per l'appunto proprio Marcucci, uomo tra i più fedeli a Matteo, che però non lo seguì nella sua nuova avventura, fiutando che avrebbe potuto andare a sbattere contro quel 2% da cui non si sarebbe mai schiodato, e dire che da tifoso del Cagliari qual è, dovrebbe essere abituato a lottare per la salvezza. Però da uomo pragmatico scelse di non seguirlo. Non lo seguì, ma raccontano le cronache, pianse a dirotto, un po' come ha fatto Fedez alla nascita della piccola Vittoria. Con gli occhi gonfi, Marcucci restava nel partito con l'obiettivo dichiarato di impedire che i fuoriusciti alla Bersani si riprendessero il controllo della ditta. È uno che arriva da lontano, Marcucci, addirittura dal Partito Liberale di Zanone e Altissimo ai tempi del pentapartito, giovanissimo Massimo all'esordio alla Camera, è già vice capogruppo, poi un'elezione gli va storta e nel 1994 lascia la politica per tornare all'impresa di famiglia. Ci riprova però nel 2006 con la Margherita e di nuovo non viene eletto, ma grazie alla benedizione di Rutelli viene nominato addirittura sottosegretario ai beni culturali nel secondo governo Prodi e addirittura presidente del Comitato Nazionale per il Bicentenario di Giuseppe Garibaldi. E quindi da allora è tutta una corsa in discesa scandita da 9 partecipazioni alla Leopolda. Ha scritto Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano che Marcucci è stato l'unico politico italiano coinvolto in Mani Pulite a non aver preso soldi, ma per averli dati da ricchissimo industriale dell'industria farmaceutica, industria farmaceutica che poi la Kedrion, fondata dal papà Guelfo di nome, non di appartenenza, azienda che si occupa di emoderivati. Giovanni Marone, segretario dell'ex ministro della Sanità De Lorenzo, lo accusò di aver ricevuto, appunto proprio da Marcucci, 70 milioni di vecchie lire per ottenere la pianificazione su Video Music degli spot anti-AIDS. E allora uno si domanda, ma che c'entra Video Music? C'entra, perché Video Music l'ha fondata la sorella di Marcucci, Maria Lina, che per AIDS sarebbe stata vicepresidente della regione toscana, sarebbe poi entrata nella proprietà dell'unità e che il 6 maggio 2016 è stata nominata presidente della fondazione Carnevale di Viareggio, prima donna della storia a ricoprire questa carica. E quindi forse Enrico Letta dovrebbe scegliere proprio lei per far scansare Marcucci, donna sì ma di famiglia, mentre intanto Andrea resiste ed appassionato di rally e di enduro controlla le derapate in curva, allontanando il sacrificio gravoso che Letta gli ha chiesto, manco gli avesse chiesto di prendere il filobus tutte le mattine, a lui che è abituato a spostarsi in elicottero. E allora del duello in casa PD oggi si scrive diffusamente sulle pagine dei giornali. Donne capogruppo, Letta va avanti, la rivolta di Marcucci, ho fatto bene, ci sarebbe la Malpezzi in pola al Senato, Madia o Serracchiani alla Camera, e intanto si sgomita e si discute all'interno del PD, così la raccontava nel titolo il Corriere della Sera. Mentre invece Repubblica titola capigruppo donna, Letta fa l'accordo, Marcucci non ci sta, il leader vede Lotti e siga la pace con gli ex renziani, ok di Del Rio, ma il collega del Senato frena perché solo segretari uomini, domanda provocatoriamente, insomma lite che una lite, come dire, che rispecchia poi il confronto politico tra correnti che sta dentro al Partito Democratico. Mentre intanto scrive il Foglio in prima pagina, Letta è pressato anche da Conte che gli dice scegli o me o Renzi. Oggi Conte lo ribadirà a Letta che ieri ha faticato, dice il Foglio, non poco con i senatori del PD ex renziani. Conte che da una parte fa pressione su Letta, dall'altra, raccontano i giornali, torna ad essere l'avvocato non del popolo ma del movimento e prepara, pensate un po', una causa contro Casaleggio. Volavano gli stracci, si finisce in tribunale, le vie legali per sbloccare il Movimento 5 Stelle e fare il leader. Il contenzioso, come abbiamo più volte ricordato, è quello sulla titolarità e uso della piattaforma Rousseau. Se non si va in tribunale ci sarebbe, scrive il Corriere, il piano B, saldare 450.000 euro e poi dirsi per sempre addio. Con questo siamo praticamente arrivati alla fine della puntata e quindi oggi me la prendo comoda, va, vi saluto qui, è inutile che faccia cose affannose proprio in chiusura di trasmissione. E allora, visto che abbiamo del tempo, dai, salutiamoci così una volta tanto in grazia di Dio, senza bisogno di rincorrere l'affanno. Ci sentiamo domani mattina come sempre alle 8 qui sulle frequenze di Radio Popolare con il Demone del Tardi, e tra poco la linea va alla GR e a seguire come sempre Prisma con Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni. Ciao a tutti, il tatuaggio di Marco Bacchi, buona giornata, a presto. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you.
And you, and you, and you, good morning, good morning. We've gabbed the whole night through, good morning. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning.
In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
Might be just as iffy if we was in Mississippi.
When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight.
Don't say good morning.
Good morning.
Rainbows are shining through.
Good morning.
Good morning.
Bonjour.
Monsieur.
Buenos dias.
Guten Frieden.
Buongiorno.
Buongiorno.
Good morning.
Breakfast morning.
Good morning to you.